mi scuso davvero tanto per questo mio ritardo imperdonabile, direi. Ero a Novara a trovare un amico che purtroppo, per come è la vita, gli è stato diagnosticato un tumore, quindi la prima cosa che ho fatto, ho preso la macchina, con mia moglie siamo andati a trovarlo. E sinceramente ho fatto davvero fatica, come dire, ad arrivare in tempo, perché non riuscivamo a salutarci, ecco, perché come sapete quando ci sono poi di mezzo queste tragedie, ecco, perché poi ne risente la sua famiglia sicuramente, oltre a lui, i suoi amici, i suoi parenti e così via. Detto questo, non vorrei, ecco, appesantirvi di un argomento che sicuramente è indiscutibile per tanti noi, perché purtroppo questa è la vita. Detto questo, provo a dire qualcosa anch'io rispetto all'argomento. So che il tempo è quello che è, ma faccio magari giusto due o tre considerazioni molto veloci. Ecco, sicuramente chi mi ha preceduto, avendo la fortuna di conoscere un po' tutti quanti da questa parte del tavolo, avranno detto meglio di me. Magari cerco di aggiungere qualcosa. Io, come coordinatore della comunità islamica di Bologna, rappresento una comunità che è organizzata sotto diverse associazioni islamiche che gestiscono diverse sale di preghiera a Bologna, per l'esattezza sono 14, e questa comunità è parte integrante di quello che è il tessuto bolognese, di quello che è il tessuto sociale, culturale, economico della città. Ci sentiamo parte integrante della città perché viviamo la città nel suo insieme, perché sentiamo che Bologna è anche la nostra città, e quindi viviamo quelle che sono le gioie e i dolori di questa città. Abbiamo come comunità fatto davvero tanto negli ultimi anni, perché venivamo chiamati in causa spesso, ahimè, in momenti davvero molto tristi e molto bassi della civiltà umana. Mi vengono in mente gli attentati terroristici che hanno sanguinato diverse città europee, oltre a tante città nel mondo, però ahimè, come sapete, la nostra solidarietà è quasi sempre ormai selettiva. Tendiamo sempre un po', come dire, ognuno a commemorare le sue vittime, ognuno a esprimere solidarietà alle sue vittime, quindi ognuno a contare un po' i suoi morti. Davvero un gioco subdolo, lo dico davvero, perché io, oltre a guardare i nostri giornali, guardo anche Al Jazeera e altri canali TV satellitari, leggo qualche giornale arabo, e anche lì quando guardo spesso si parla dei nostri morti, quindi degli iracheni, dei palestinesi, di un milione di iracheni che sono morti con la guerra, di più di mezzo milione di afghani morti con la guerra, della più grande crisi umanitaria del dopoguerra, ovvero la crisi siriana. Insomma, ferite ancora aperte all'interno del nostro mondo, e questo, vi assicuro, non ci fa del bene. Continuare a fare questo gioco di numeri, di contrapposizioni, sicuramente non ci aiuta. Abbiamo bisogno davvero di riscoprire quella che è la dimensione umana, che è il denominatore comune a tutti quanti. Alla fine siamo esseri umani, oltre a quelle che sono le etichette sociali, culturali, religiose che vogliamo dare alle persone, al di là delle qualifiche e delle categorizzazioni che noi andiamo ad applicare alle persone, rimane un dato di fatto che l'essere umani, Dio ha creato l'essere umano al centro del suo creato perché ne possa godere, ne possa beneficiare. Tutto gira intorno all'essere umano. Viviamo grazie a tanti doni di Dio, ma purtroppo non ce ne rendiamo conto. Quindi, oltre a stuprare, violentare il nostro pianeta, il nostro ambiente, questo è un argomento che viene discusso spesso ultimamente, si parla tanto di ambiente, di quello che è il nostro pianeta. Oltre a stuprare e violentare il nostro pianeta, Per carità, si parla sempre in nome di una sorta di civilizzazione, un processo di civilizzazione che deve continuare, di avanzamento insomma, tecnologico, di sviluppo tecnologico e così via, ma c'è sempre comunque un prezzo da pagare. D'altra parte, il genere umano continua, oltre alle bellissime cose che sono successe nella lunga storia dell'essere umano. Ci sono, ahimè, dei momenti di guerra, di conflitto, di contrasto che hanno insanguinato molte pagine della nostra storia. Ecco, le guerre non sono arrivate da Marte o da Giove o da altri pianeti. Le guerre erano guerre intestine al nostro pianeta. Di solito si usa questo termine per indicare le guerre all'interno dello stesso paese. Ecco, io dico guerre intestine perché siamo tutti parte di questo pianeta e come esseri viventi su questo pianeta abbiamo una grande responsabilità rispetto agli altri esseri viventi. Il genere umano ha una grande responsabilità. Noi oggi vediamo grandi spostamenti di masse di persone da una parte del mondo all'altra. Si parla sempre di immigrazione, di emigrazione, di migrazione. Abbiamo visto diverse politiche rispetto a questo fenomeno, ma quello che mi interessa sinceramente non è quello che fanno i grandi stati, i governi, le grandi, diciamo, organizzazioni. A me interessa più che altro, e lo dico come cittadino comune, mi interessano i cittadini comuni, le persone semplici come me e voi. Qual è il nostro ruolo rispetto a tutto quello che succede oggi nel mondo? Noi quando sentiamo parlare di persone disperate che attraversano il mare, che rischiano di morire, rischiano di annegare, lasciandosi tutto alle spalle, ecco, delle volte ci limitiamo a fare dei commenti da bar. Noi dobbiamo andare oltre. Recuperando un po' quella che è la dimensione umana, mi viene in mente un versetto coranico che ci spiega quello che è il senso della creazione. Dio nel Corano dice: O gente, vi abbiamo creato da maschio e da femmina, da popoli e tribù, affinché vi conosceste. Il migliore di voi è il più generoso. E allora c'è un senso alla base di questa creazione. Popoli e tribù che si incontrano, che si conoscono, persone di diverse lingue, diverse nazionalità. Dio stesso nel Corano dice: se Dio avesse voluto fare di voi un'unica comunità, l'avrebbe fatto. Quindi un'unica comunità religiosa, un'unica comunità culturale, un'unica comunità sociale, un'unica comunità linguistica. Ma c'è invece un senso dietro questa diversificazione nella creazione. Questi colori che vediamo, questi popoli, queste tribù che vediamo, queste lingue, queste religioni, queste etnie, fanno parte di quello che è il grande disegno divino per questo creato. E noi abbiamo la responsabilità e il dovere di custodire questo creato nel suo insieme, perché viviamo in un ecosistema sempre più instabile. E rinunciare ad una componente di questo grande ecosistema rischia di compromettere il tutto. Abbiamo bisogno davvero di dialogare. E io qui vorrei spendere due parole sul dialogo interreligioso, il dialogo interculturale, è molto importante oggigiorno, non è più un'opzione, è un dovere. Abbiamo bisogno di dialogare. C'è una necessità che nessuno oggi più che mai può rinnegare. E quando parliamo di dialogo interreligioso non dobbiamo pensare alle grandi dottrine o al dialogo tra i grandi monoteismi, no. Per dialogo interreligioso non si intende un dialogo tra le religioni, perché è qualcosa di, non voglio dire impossibile, ma difficile, perché quando si parla di dialogo tra le religioni si intendono come massimi sistemi religiosi portatori di una verità assoluta, quindi indiscutibile. Noi parliamo di un dialogo tra credenti, persone che appartengono a delle sfere spirituali di diverse, diciamo, appartenenze, ma che condividono invece delle sfere comuni. E qui mi viene in mente una citazione di Don Dossetti. Don Dossetti parla di un dialogo interreligioso a monte e di un dialogo interreligioso a valle. Ecco, il dialogo interreligioso a monte è quello che rientra in quella sfera spirituale condivisa da tutti i credenti. Abbiamo una sfera spirituale condivisa, crediamo nello stesso Dio, non è che per i musulmani esiste il Dio dei musulmani, il Dio dei cristiani, il Dio degli ebrei e così via, no, per noi c'è un Dio unico e poi ognuno lo concepisce in modo suo. Allah non è il Dio dei musulmani, non a caso le comunità cristiane arabe, insomma in Medio Oriente, quando pregano Dio pregano Allah, non è che in quel momento vivono una sorta di confusione. È il modo arabo per dire l'Iddio, ed è così. Quando noi pensiamo al Corano, vediamo che il nome del nostro profeta, molto caro a noi, Gesù Cristo, viene menzionato 25 volte quando il nostro profeta e messaggero, sigillo dei profeti, Muhammad, è stato citato a malapena 5 volte. Quando la donna più venerata nel Corano è la Vergine Maria, alla quale viene dedicato un intero capitolo, vediamo che c'è una base comune, c'è una base condivisa tra i monoteismi. La storia più raccontata nel Corano è la storia di Mosè, quindi c'è un rapporto diretto con gli altri monoteismi e questo rapporto va assolutamente rafforzato. Quindi facciamo parte tutti quanti di una grande famiglia abramitica e dobbiamo riconoscere questo e praticarlo. Quindi c'è una sfera spirituale condivisa, come dice Don Dossetti, e poi c'è un dialogo invece a valle, ed è il dialogo della quotidianità. Quando ci incontriamo sui mezzi di trasporto, nei supermercati, per strada, in giro, nei mercati, quando abbiamo dei vicini di casa, eccetera, lì ci incontriamo e abbiamo bisogno di parlarci, di rompere il ghiaccio, abbiamo bisogno in qualche modo di, come dire, interloquire, di interagire, abbiamo bisogno di riconoscerci l'un l'altro e di riconoscerci nell'uno nell'altro. Abbiamo bisogno davvero di questo dialogo, e questo dialogo è il più difficile perché è il più impegnativo, è quello che ti impegna maggiormente. Il dialogo richiede fatica, non è una moda di stagione che passa. Il dialogo richiede di scendere dei compromessi, quindi abbiamo bisogno di questo. Ed oltre a far parte, come dicevo, di questa grande famiglia abramitica, facciamo parte di una grande famiglia umana. Noi siamo alla fine tutti figli di Adamo e Eva, e quindi siamo tutti quanti, al di là anche delle nostre fedi e religioni e filosofie e ideologie, ci sentiamo fratelli e sorelle. Il Corano in diversi passaggi ci ricorda questo, ci ricorda che siamo figli di Adamo e che proveniamo dalla terra e nella terra faremo ritorno. Quindi abbiamo bisogno davvero di recuperare la nostra dimensione umana, di riconoscere la nostra dimensione religiosa come una dimensione che può trovare dei punti di condivisione con l'altro, e peraltro parliamo di qualsiasi altra persona, uno straniero, un migrante, una persona di diversa, diciamo, appartenenza di fede, etnia, genere e così via. Abbiamo davvero bisogno di mettere in discussione le nostre convinzioni rispetto all'altro, al diverso, perché quando si parla di discriminazione, di razzismo, di stereotipi, spesso si parla di questo da parte dell'italiano autoctono nei confronti dello straniero. No, anche all'interno della comunità islamica ci sono molti stereotipi sull'italiano medio. Sarebbe anche curioso magari una volta sentire che cosa si dice. Ecco, abbiamo davvero bisogno di, come dire, tutti quanti fare un passo indietro per riuscire a farne 10 in avanti, come si suol dire. Chiudo magari con una mia condizione familiare. Io sono sposato, io ho 3 bambini, 2 maschietti. Il primo l'ho chiamato Isa, che vuol dire Gesù, il secondo l'ho chiamato Musa, che vuol dire Mosè, e la terza l'ho chiamata Betul, una femminuccia che vorrebbe dire Immacolata. A molti mi guardano per dire: oddio, ma hai abbandonato la tua fede? Dico: no, questa è la nostra fede, questa è la nostra religione, questa è la nostra idea di vita e di religione che abbiamo come musulmani, e abbiamo bisogno di riscoprire questo. Abbiamo bisogno di andare oltre rispetto a quello che ci fanno vedere. Abbiamo bisogno di disintossicarci da quella dose di disinformazione quotidiana che ogni giorno ci viene propinata. Abbiamo bisogno davvero di scoprire l'altro con un dialogo vero, non virtuale, un dialogo diretto, un contatto diretto per conoscere l'altro e per riconoscerci nell'altro. Sicuramente questo ci aiuterà a vivere una vita migliore. Io so che ho preso più tempo del dovuto, mi scuso ancora del ritardo, ringrazio la vice sindaco e gli altri relatori per questa serata che, ahimè, ho condiviso solo in parte con voi. Grazie.